di fatto la Carlos ancora in queste ore non si trova completamente libero, ma ancora si trova nel carcere di Rossano, e poi più avanti spiegherò il guazzabuglio tecnico per cui ancora non è libero per abbracciare i suoi cari. Allora, nel 97, ad Andouin, nell'agosto del 97, c'è stato un incendio dentro una filiale bancaria. Erano gli anni dell'inizio della caleborroca, quindi c'erano nel Paese Basco vari atti di sabotaggio ad entità bancarie, sedi istituzionali, azioni simboliche sui mezzi pubblici, perché era una fase in cui diversi movimenti della sinistra indipendentista, soprattutto la regionale, praticavano queste pratiche appunto di sabotaggio, e quindi nel panorama di Oscalleria dell'epoca, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, c'erano diversi casi di sabotaggio, a cui ha risposto sin da subito una feroce repressione da parte delle autorità spagnole, che hanno applicato legislazione antiterrorista, quindi si è stata applicata una legislazione speciale, che ha trattato come casi di terrorismo fenomeni di fatto di danneggiamento, quello che normalmente in un ordinamento tra virgolette normale vengono trattati come casi di danneggiamento, per cui da partire dagli anni 90, se si dava fuoco a un cassonetto o un bancomat nel Paese Basco, c'era il rischio concreto di vedersi accusati di terrorismo con pene di diversi anni, appunto da 10, 15, 20 anni di carcere. A Siviglia, Madrid o in un'altra città dello Stato spagnolo lo stesso fenomeno veniva trattato come caso di danneggiamento, punito con una multa o un pene detentive molto molto più leggere. In questo contesto il caso che vede coinvolto Carlos è uno dei primi di Carreborro, che è quindi uno dei primi in cui la magistratura spagnola, le autorità spagnole hanno applicato con particolare durezza questa legislazione speciale, e anche il modo in cui si è sviluppato il procedimento fa capire la ragione di Stato che c'era dietro questa attività repressiva delle autorità spagnole, più che attenzione alle ragioni del diritto. Perché Carlos venne arrestato nel 97 perché una persona che viveva in un palazzo di fronte alla banca, al quarto piano, ha riconosciuto, dal modo in cui camminava questa persona a volto coperto, ha riconosciuto grosso modo la figura di Carlos. Questa testimone segreta ha fatto questa dichiarazione nella caserma dell'Espanza, che è la polizia autonoma basca, ma poi quando è partito il processo, questa persona si è rifiutata di andare dal giudice e non ha confermato davanti al giudice questa sua dichiarazione. Quindi la testimonianza principale su cui poi si è basato l'impianto accusatorio era di una persona che dal quarto piano ha riconosciuto grosso modo, dal modo in cui camminava questa persona a volto coperto, la figura di Carlos. L'Espanza poi ha perquisito la casa di Carlos e ha trovato un pennello e un fusto di solvente per vernici, considerandolo materiale atto a produrre un incendio, se non che Carlos all'epoca lavorava come in bianchino, quindi è normale che a casa avesse un pennello e del materiale dei solventi per fare delle vernici. In questo punto, dopo questi elementi probatori così massicci e rilevanti, parte il processo, e nel 2000 la sentenza dà per buona la dichiarazione della testimone rilasciata solo alla polizia e non confermata davanti al giudice, e dà per buona appunto la pericolosità del pennello e del fusto di solvente, e condanna Carlos a 16 anni accusandolo di terrorismo. E, attenzione, accusandolo non di appartenenza ad ETA, ma di terrorismo, un dettaglio che poi sarà utile per capire invece il pasticcio fatto anche dalla magistratura italiana in questi ultimi mesi. Carlos nel 2000 appunto si vede con questa condanna di 16 anni, una condanna che all'epoca appunto diventava usuale per vari casi di caleborroca, e decide di andarsene, di scappare, perché più che legittimamente e alla luce delle notizie di queste ore, più che giustamente, convinto della sua innocenza, ha deciso che non poteva affrontare 16 anni di carcere duro, la dispersione, probabili maltrattamenti in carcere. Quindi scappa, arriva in Italia, si costruisce una nuova vita una vita comunque limitata, perché una vita che deve costruirsi su un'identità nuova, cambia nome, ovviamente non può far capire a tutti qual è il motivo che lo ha portato in Italia, quindi per quanto vita limitata, comunque una vita degna di questo nome, sicuramente migliore di una vita passata, di 16 anni passati in un carcere spagnolo. Appunto, Carlos si costruisce questa nuova vita, 8 anni fa con la sua compagna hanno avuto un figlio, vivono a Roma tranquillamente, lavorano anche a Roma, se non che lo scorso febbraio, appunto, con un'operazione anche mediaticamente massiccia, con la presenza di forze della Digos e anche forze della polizia spagnola presenti nell'ambasciata spagnola a Roma, in persone anche con incappucciato a volto coperto, fermano Carlos con il figlio all'epoca di 7 anni per strada e lo arrestano in maniera piuttosto energica. Parallelamente le agenzie di stampa spagnola lanciano la notizia dell'arresto a Roma di un pericoloso terrorista basco, della presenza di una rete di sostegno ai terroristi dell'ETA in Italia e in Europa, facendo collegamenti con altri casi di compagni latitanti in altri paesi. Quindi c'è anche questo montaggio mediatico funzionale al clima. Ricordiamo che lo scorso febbraio era un mese dopo la grande manifestazione di Bilbao in sostegno che richiedeva appunto l'avvicinamento e la liberazione delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi. Quindi in quel contesto le autorità di Madrid, il governo di Madrid, la caverna mediatica, come viene chiamata dai compagni in Oscalosia, aveva bisogno di sbattere il mostro in prima pagina per far invece capire che il pericolo dei terroristi era ancora vivo e vegeto. Carlos viene arrestato e tenuto in isolamento nel carcere di Rebibbia, una situazione un po' dura, però perlomeno permetteva di tenere vicini il figlio e la compagna, in modo tale da tenere un minimo di contatto con i suoi affetti. Nel frattempo è stata formalizzata la richiesta di estradizione dalla Spagna al governo italiano. Essendo un fatto precedente al mandato europeo di arresto, la procedura è quella un po' più farraginosa, che vede coinvolti i ministeri degli esteri, non è una procedura solo che riguarda le aule di tribunale. Lo scorso novembre l'Italia concede l'estradizione e Carlos viene mandato, in attesa dell'esecuzione della sentenza, in attesa anche dell'appello, viene mandato nel carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro. E due questioni sono qui: il riflettore della vergogna passa anche alle autorità italiane, perché da un lato nella sentenza di riconoscimento di accettazione dell'estradizione, nella traduzione dei capi di accusa Carlos viene di fatto accusato anche di appartenenza di fatto all'ETA, quindi aggravando già l'assurdità della condanna del 2000 rispetto appunto alla condanna spagnola. E inoltre viene mandato nel carcere di Rossano Calabro, un carcere di massima sicurezza, quindi considerato un vero e proprio pericoloso terrorista, applicando anche in Italia la dispersione. Quello che avviene ai noi normalmente nel contesto basco, per cui le prigioniere e i prigionieri politici baschi non scontano la pena in carcere vicino al loro residenza, come prescrive la legge spagnola, ma vengono mandati in carcere a centinaia di chilometri di distanza, in una situazione che rende complicato il mantenimento dei rapporti con i loro cari che si devono sobbarcare viaggi di diverse ore, viaggi difficili, lunghi, che vengono fatti appunto spesso di notte, perché appunto i familiari lavorano e quindi quando hanno tempo libero saltano in macchina magari senza dormire e si fanno centinaia di chilometri in macchina. E purtroppo in alcuni casi questi parenti hanno degli incidenti e muoiono lungo le strade per andare a trovare i loro cari. Anche l'Italia si è resa responsabile di mettere in pratica questa politica di dispersione, perché se a Rebibbia, in una situazione comunque di privazione della libertà, comunque assurda, Carlos poteva vedere periodicamente in maniera piuttosto facile la sua compagna e il suo figlio, ovviamente tutto questo è diventato molto più complicato nel momento in cui lui è stato trasferito al carcere di Rossano. Nel frattempo sia Carlos che gli avvocati, noi, anche i compagni e le compagne di Andoain, il paese appunto di dove è originario Carlos, abbiamo continuato a spingere per promuovere la sua innocenza e l'assurdità di questa, dell'accettazione dell'estradizione. Lo scorso giugno il Tribunale Supremo Spagnolo, in un'altra sentenza, ha dettato di fatto una dottrina che è stata fondamentale per sbloccare questo caso, perché il Tribunale Supremo di Madrid ha affermato che non sono più accettabili condanne basate solo su testimonianze fornite in commissariato ma non confermate davanti al giudice. Alla luce di questa sentenza, gli avvocati di Carlos, sia quelli qui in Italia che quelli presenti e attivi nel Paese Basco, hanno rapidamente preparato le carte per riattivare per promuovere l'apertura del caso, e si è arrivati lo scorso 21 gennaio all'udienza presso il Tribunale Supremo, in cui gli avvocati, appunto, sulla base di questa dottrina dello stesso Tribunale Supremo dello scorso giugno, hanno chiesto l'apertura del caso, l'assoluzione di Carlos, e quindi il far decadere la richiesta di estradizione e la liberazione di Carlos. Due giorni fa, appunto, è arrivata la notizia, e ancora non sappiamo bene le motivazioni, ma la sentenza del Tribunale Supremo stabilisce la piena assoluzione di Carlos e fa decadere in maniera immediata la richiesta di estradizione, o meglio, il mandato di cattura internazionale su cui si basa l'estradizione. Quindi la sentenza, dopo anni di sofferenza e dopo quasi un anno tra carcere in isolamento a Rebibbia e carcere duro a Rossano Calabro, ha riconosciuto l'innocenza di Carlos. In queste ore però, appunto, Carlos, per problemi burocratici che sono ancora più assurdi considerando poi come si è sviluppata la questione, Carlos è ancora nel carcere di Rossano e noi ancora non sappiamo se a lui è stata addirittura comunicata la sua assoluzione. Questo perché la richiesta di scarcerazione prevede la comunicazione dal governo di Madrid al consolato italiano, la formalizzazione della sentenza. Questo poi deve passare attraverso il Tribunale di Roma, che deve tradurre per il Ministero degli Esteri italiano la sentenza, e da lì può partire la procedura di scarcerazione, che se non fossimo il 2016 si potrebbe anche comprendere, però non è che deve arrivare il messo a cavallo da Madrid per far girare queste carte. Nel 2016 veramente bastano due clic di un computer, e quindi in queste ore la compagna, gli avvocati, nel nostro piccolo stiamo cercando di attivare un po' tutti i contatti per far accelerare il più possibile questa assurda pratica burocratica e far uscire Carlos dal carcere il prima possibile per poter fargli abbracciare i suoi cari e festeggiare con lui il suo ritorno alla libertà.
Ecco Adriano, secondo te questa sentenza del Tribunale Supremo di Madrid può caratterizzare un precedente per casi analoghi come quello di Carlos, o secondo te, insomma, che tipo di lettura gli dà?
Noi speriamo vivamente, e ovviamente sia noi che le compagne e compagni che in Oscaleria si sono attivati hanno in maniera solidaria con noi, hanno seguito il caso di Carlos. Fin dall'inizio abbiamo legato il caso di Carlos al contesto più generale della situazione delle prigionieri e dei prigionieri politici baschi, e da questo caso, oltre a ribadire l'accusa alla collaborazione tra le autorità repressive europee, che seguono, appunto, come ha dimostrato il caso di Carlos, più la logica di Stato che la logica del diritto, ma anche insistere sulla necessità di ragionare seriamente sulla situazione di delle ormai centinaia, che comunque sono in 400 prigionieri politici baschi, che si trovano ancora nelle carceri spagnole, i vari esiliati che si trovano in giro per il mondo, come nel caso di Carlos fino all'anno scorso. Invece ragiona seriamente ad oltre 4 anni dalla fine della lotta armata da parte di ETA per far smontare completamente degli impianti accusatori, delle condanne che si stanno scontando in base agli impianti accusatori spesso creati ad hoc su pratiche di criminalizzazione basati su prove minimamente solide, spesso costruite, appunto, artefatte, perché la logica era quella di criminalizzare la dissidenza politica e sociale in Euskal Herria. così come in passato, per esempio la dottrina Parrot, si è creato un precedente per cui, per fortuna, diverse compagnie e compagni finalmente sono riuscite a tornare a libertà, crediamo che questo caso può, il caso di Carlos, il modo, appunto, questa sentenza può fornire un precedente importante su cui insistere per richiedere con forza la liberazione o quantomeno la risoluzione di diversi casi di compagni e compagni che stanno scontando pene detentive sulla base di appunto accuse artefatte. Ma in maniera più generale, per esempio, è una sentenza che deve essere fondamentale per rilanciare una mobilitazione, una lotta, una presa di posizione forte contro i processi politici che sono tuttora in corso. Pensiamo ai compagni di Askapena, l'organizzazione internazionalista della sinistra indipendentista basca, che talmente si trovano sotto processo perché sono criminalizzati per svolgere delle attività politiche. E lo stesso, appunto, più in generale, il caso di Carlos e lo sviluppo del suo caso e l'esito del suo caso con maggior forza ci portano a insistere per portare Madrid e Parigi, ricordiamo che anche il governo francese in qualche modo è coinvolto, a finalmente mettersi seriamente a un tavolo e risolvere la situazione delle prigionieri politici basche e avviare veramente un vero e proprio processo di pace. Ora appunto la situazione politica in Spagna è piuttosto confusa, non si sa se ci sarà un governo, quale sarà questo governo e quindi quali sono le possibili evoluzioni del futuro governo spagnolo rispetto alla questione basca. Sappiamo però che appunto gli interessi di Stato riguardo al mantenimento della criminalizzazione, della repressione e della persecuzione anche delle prigionieri baschi sono interessi piuttosto forti. Attivando le varie risorse, quindi in realtà di movimento, ma anche giocando su queste contraddizioni del sistema giudiziario, che appunto non sono situazioni che normalmente vengono utilizzate in movimenti, ma esistono e quindi in quanto risorse possono mettere un po' in crisi l'impianto accusatorio di criminalizzazione dei movimenti, conviene insisterci perché possa essere una risorsa utile, attivando appunto queste varie risorse, queste varie contraddizioni. Il caso di Carlos può essere un passaggio importante per rilanciare la mobilitazione, l'attenzione, la lotta per la liberazione di tutte e tutti le prigioniere e i prigionieri politici baschi.
Sì, soprattutto come menzionavi bene tu prima, in questo periodo in cui anche l'organizzazione internazionalista Askapena, insomma, si vede coinvolta, alcuni compagni rischiano appunto di entrare in carcere, per l'esattezza 4, la stessa organizzazione rischia proprio in questi giorni, se non erro, ad essere illegalizzata, sì, come tutta una serie di altre organizzazioni che in passato sono state illegalizzate per l'attività politica che svolgevano.